È primavera. Il sole splende. Gli alberi rigogliono. E non facciamone un dramma. Torna, ragazzi. Bentornati in questa nuova puntata.
Suono di primavera.
Wow!
Lo sentite il polline, ragazzi? Io lo sento tutto.
Gli allergici ci odieranno.
No, preparate gli antistaminici là fuori, perché la primavera sta tornando. Oh,
io
sì,
mi sento molto fortunato a non avere allergie. Cioè, per me il polline è semplicemente un motivo di felicità.
Anche per me. Infatti, io e mio fratello invece è allergico e lui comincia a soffrire le pene dell'inferno da metà marzo.
Brutto, brutto.
Neanche io ormai ho allergie. È un podcast
privo di allergeni.
Privo di allergici e allergeni. Commentate su Instagram la vostra allergia preferita.
Che ormai Santini lanciatissimo sui social.
Sui social, vedi.
Oggi hai fatto una storia e ti senti Chiara Ferragni.
Assolutamente. Ho messo anche il countdown, hai visto?
Ho messo
il countdown.
Per me sono cose pazze, non parliamo. Io sono una persona meno social di questo mondo.
Ti capisco. Ma infatti sono contento che Santi possa fare questa cosa per noi. Perché noi siamo degli impediti.
Sì, assolutamente. Bravo.
Per consulenze social chiamatelo 030405.
No, Lorenzo Santini.
Senti, ma Matte, la lingua del giorno qual è?
Esatto.
O Dandrama Jazamaik. Kazako.
Kazako. Molto
penso
bene.
Che comunque sia sbagliatissimo.
Ma pensavo fosse piemontese.
O Dandrama Jazamaik. Esatto.
Tranquillo, lo diamo per scontato che sia sbagliata la pronuncia. Certo, l'importante certo. È provarci.
Però comunque mi sento ogni volta di dirlo. Ma giusto per correttezza e onestà.
Giusto. Ma tra l'altro posso chiederti una cosa? Come le scegli le lingue?
Io? Scrollo Google Traduttore fino a quando non ne becco una intelligente.
Intelligente?
come
adesso,
lo valuti questo?
Adesso voglio il criterio di demarcazione che esatto. Se parla una lingua dell'intelligente o non intelligente.
Il criterio di intelligenza. Scorro, fermo. Ah, questa è la lingua.
Ok. Va bene, siamo tornati.
Siamo tornati.
È primavera, i fiori germogliano. E non germogliano i fiori, vero? Sbocciano.
No, sì. No, perché sono i semi che germogliano.
I semi germogliano, i fiori sbocciano, ovviamente.
Per fare un albero ci vuole insieme.
Mi ha ricordato molto quel dialogo di Kung Fu Panda 2 dove
le cicatrici.
Le cicatrici si rimarginano.
Le cicatrici non si rimarginano. Che cazzo ne frega delle cicatrici?
No, è vero, cosa fanno le cicatrici? Sbiadiscono.
Va bene, comunque, insieme alla primavera, insieme ai fiori, insieme alle margherite, i tulipani sono i primaverili. Non lo so.
Sono olandesi i tulipani.
Sono olandesi.
Olandesi.
Esatto. Volanti.
Non per forza primaverili.
Questa stagione, questo mese di marzo che va terminando.
Che su di noi sembra avere l'effetto anche degli oppiacei.
Sì, esatto. È la primavera.
La primavera.
Porta con sé anche una piccola novità che investe i nostri due speaker di punta di questa trasmissione, di questa frequenza di onde sonore. Cioè, venerdì, sabato e domenica andranno in scena con un nuovissimo spettacolo chiamato...
La bestia.
The Beast.
Esattamente. Non c'è una bella però.
No.
Perché ce ne sono sei.
Esatto.
Sono
esatto.
Le nostre dolcissime attrici.
Siamo
che ci accompagnano.
Siamo contorniati da meravigliose pulzelle.
Che salutiamo
tutti.
Tra di loro in ogni caso
seguendo.
Siamo comunque i più belli. Facciamo un
siamo
bel figurone.
I più belli. E salutiamo la nostra pulzella più bella che è Daniele Santoro.
Esatto,
che ci sta ascoltando
sicuramente. Sicuro.
sarà probabilmente in hangover dal weekend ancora.
Probabile.
Daniele Santoro. Vabbè, comunque sì, andiamo in scena questo weekend. Tra l'altro, per chi ci sta ascoltando in diretta, questa informazione è utile. Ma probabilmente questa puntata uscirà
sì,
su Spotify
esatto.
A cose fatte.
Esatto.
No, fa niente, questo è il...
Per chi ci ascolta su Spotify, l'altro ieri sono andati
esatto.
In onda con l'ultima data. Un po' di questo, non di questo spettacolo, ma proprio perché vi... voi siete degli attori effettivamente, cioè Matteo studia recitazione, ha un curriculum che parla da solo, Max anche lui ha recitato anche in produzioni cinematografiche. Ho pensato che poteva essere interessante parlare un po' di quello che sta dietro il sipario, di quello che del lavoro, delle persone, dei tempi, di tutto quello che concerne il making of di uno spettacolo teatrale. Ho pensato alcune domande da porvi. Oggi sarò io l'intervistatore, tipo Fabio Fazio.
Che bello.
Poi Fabio Fazio,
esatto. Che tra l'altro abita qua dietro.
Farei Luciana Littizzetto tu, Max.
Io? Va bene.
Lucianina! No, Lucianina, no. Non si dicono le pronunce.
Walter.
Non ho ancora detto Bernarda, però. Devo rimediare al più presto.
Walter e la Bernarda.
Esatto. Esatto, vabbè, sarò il posto di Jimmy Fallon se preferite.
Va bene, sarai il nostro
e tu,
Jimmy Fallone.
Barack Obama e Michelle Obama.
Ok.
Allora, niente, volevo chiedervi prima di tutto, dal testo allo spettacolo, qual è l'iter che di solito deve seguire, diciamo, sia il testo sia anche il gruppo di persone che ci lavora dietro, da chi sono le persone che si occupano di mettere in piedi uno spettacolo, quali sono un po' i volti e i passaggi che conducono dall'idea allo spettacolo, alla serata poi, al merda prima di iniziare.
Prego Matte, dai, che così ci basiamo anche, ovviamente il pretesto era lo spettacolo che stiamo approcciando
sì,
in questo momento, ma poi
esperienza. Allora,
Matte ha molte altre esperienze.
Io ho avuto per lo più, io ho avuto per lo più esperienze accademiche, che forse non sono esattamente la stessa cosa, ma seguono un iter che in qualche modo si può rimandare, anche perché la nostra accademia si sforza anche di rendere il tutto estremamente professionalizzante. È più propedeutico, però vabbè, ma questi sono pensieri miei.
Beh, ma comunque anche, scusa, lo spettacolo che hai prodotto a Lugano.
Ah no, certo, sì. Allora, tutto parte comunque, allora, so che sembra estremamente banale da dire, ma tutto parte alla fine da un'idea. Perché è sempre da un'idea che viene fuori, che può arrivare da un testo già scritto, che può essere uno dei tanti di Shakespeare, di Molière, dei Sarcazzi, oppure può essere un'idea originale e il prodotto di una drammaturgia originale. Se proprio non c'è questa cosa, c'è sempre il connubio tra le due, che è un riadattamento di un'opera già scritta. Da lì poi bisogna, cioè alla fine... Nel teatro c'è questa cosa che nel cinema non c'è, perché spesso nel cinema abbiamo sceneggiatori e registi, che sono due... Sono pochi attualmente i registi che scrivono ancora la propria sceneggiatura, sono molto pochi quelli che mantengono ancora questa firma autoriale, secondo me.
Beh, se vai nell'alto livello sono un po', però diciamo nel top 1% degli cineasti, sì, quello è vero.
Invece nel teatro questa cosa è la figura del drammaturgo e del regista spesso è accostata, cioè spesso nel teatro un regista teatrale scrive anche le proprie opere. Ma perché? Perché quando scrivi hai anche in mente una... Poi io non parlo da drammaturgo perché non mi rimando a quella figura, io assolutamente no. Però spesso...
Non ci vuoi mischiare?
No, il drammaturgo... Ma perché nell'ambiente proprio artistico, teatrale, drammaturghi, scenografi, attori, è una sorta di sistema di caste molto, molto particolare.
Sono degli ordini sacerdotali.
Sì, esatto, sì, è un sistema proprio di caste.
Cioè, clero, nobiltà e terzo stato.
Non ho ancora identificato chi sono i paria di tutto questo, però in qualche modo sono abbastanza sicuro che ci sono e appartengono all'aspetto tecnico, perché quei poveri bastardi sono sempre i paria, sempre, poverini.
Salutiamo tutti i fonici, i tecnici
delle luci che ci stanno ascoltando. Tutte quelle persone. E una volta che hai un testo per le mani, chiaramente devi iniziare, cioè devi pensare chi può riprodurlo, cioè chi può effettivamente rendere tutte le parole azione, perché alla fine il teatro si basa su quello, cioè rendere quello che è scritto un'azione, e si tratta sempre di agire. Una volta che hai il cast, devi iniziare a provare. Chiaramente dipende da... Cioè, ci sono una serie di incognite che cambiano... Cioè, che rendono estremamente vario questo lavoro. Perché magari se si tratta di una compagnia possono avere un luogo adibito per provare. Che so, una sala in cui magari tengono anche degli workshop. Può essere, che so, un'associazione. Perciò sono anche persone che hanno già collaborato insieme ma non collaborano per forza tutte le volte che c'è un progetto. Oppure può essere semplicemente un cast messo insieme, che so, da un grosso teatro, che so, al piccolo, che dice: sai che c'è? Fammi Romeo e Giulietta. Sai chi chiamiamo? Martone. Facciamo.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Puramente casuale. E così Martone.
Spiegatemi questa lore, ragazzi.
Allora, la lore è
tagliato fuori.
Martone Grande regista comunque. Io non ho visto quasi nulla di Martone, però comunque quello che ho visto, cioè, è comunque una persona che ne sa. È arrivato da un periodo molto denso dell'opera, si è fatto alla Scala, si è fatto il Rigoletto se non erro. E ad un certo punto il piccolo dice: ma sai che c'è? Lo chiamiamo per fare Romeo e Giulietta.
Ah, dovevo andarlo a vedere io, Romeo e Giulietta.
Non andarlo,
ma non sono andato alla fine.
Bravo, hai fatto bene. Nel senso, no, cioè, allora, io non l'ho visto perché poi mica che parlo senza. Tutto quello che mi è arrivato sono voci. Però io già pensavo questa cosa prima che mi arrivassero queste voci. Perché? Perché il piccolo dice: ah sì, chiamiamo Martone a fare lo spettacolo di Romeo e Giulietta. Chiaramente dall'alto della sua conoscenza, dall'alto della sua estrema originalità, pensa: sai che c'è? Farò Romeo e Giulietta nel ballio napoletane. Cazzo sì, questa è una bella idea.
Ed è subito mare fuori.
Peraltro non c'è stato un riadattamento, non è stato tagliato. L'unica cosa veramente importante era questa immensa scenografia di un albero intricatissimo che copriva gran parte del palco, una piccola striscia del proscenio era rimasta fuori, una bella Fiat Punto azzurra, perché chiaramente una Fiat Punto ci doveva essere. Però
chi mi conosce lo sa che io sono un grande devoto della Fiat Punto.
Però il testo è rimasto tale quale, senza un riadattamento.
Ma è questo che più che altro io mi chiedo, no? Io avrei capito se Romeo e Giulietta fosse stato ambientato nell'originale da Shakespeare, che ne so, in una località non specificata, senza tempo. Ma cazzo, è ambientato a Verona?
A Verona.
Lo devi trasporre
chiaro.
A Napoli.
È proprio chiaro.
Non ha senso.
Comunque può capitare anche questo, ossia che sia proprio la produzione di un teatro che mette assieme un team e da quello poi si parte per uno spettacolo. Poi dipende dal tipo di teatro. Se è il piccolo, sai sicuramente che c'è un budget assurdo dietro.
Sì, che poi io qui volevo aprire un piccolo capitolo e toccare i due punti che ha appena accennato Matteo, che secondo me sono appunto le grosse differenze tra una produzione, diciamo in senso lato audiovisiva, può essere anche un corto, una serie, non solo un film, e invece una produzione prettamente teatrale, è che in primis l'investimento principale e il focus, diciamo quasi assoluto, di una produzione teatrale sono gli attori in primis, cioè il primo step è la ricerca degli attori, e si inizia subito con magari prove di lettura a coinvolgerli e a anche plasmare la materia prima, che sono gli attori, che hanno nel teatro secondo me un potere, un peso specifico che non hanno in altre forme artistiche,
come
il cinema.
E quando non viene dato questo peso si vede tantissimo.
Sì, si vede molto.
In teatro c'è proprio una... è proprio chiaro quando il regista non ha diretto gli attori, ma ha semplicemente fatto lo spettacolo senza dare indicazioni.
Sì, sì. Perché è tutto poco pulito, molto caotico.
Sì, cioè poi magari è un'interpretazione blanda. A me viene in mente La Tempesta di Serra, che ho visto l'anno scorso. Serra grandissima, ha fatto il Macbeth, che è una rivisitazione in chiave sarda del Macbeth.
Ma sto male, perché non ne sapevo niente.
Ha vinto il premio Ubu, ma spettacolare da quello che mi hanno detto.
Eh no, perché sai, non è un indicatore, perché Hamlet ha vinto il premio Ubu, a me ha fatto oggettivamente...
Quello di 5 ore?
Quello di 6 ore e mezza.
Ah, 6 ore e mezza, pardon.
A me non ne ho trovato il motivo, onestamente.
No, allora, il Macbeth di Serra è stato sicuramente una delle produzioni più interessanti degli ultimi anni. Se ne è uscito con una produzione del piccolo della Tempesta, che già non parti benissimo, perché la Tempesta penso sia uno dei testi più deboli di Shakespeare. E lì si vede che è tutta una sono tutti dei pipponi visivi, perché registicamente è spettacolare, cioè sembrano tantissime fotografie, tantissime bellissime coreografie, movimenti spaziali, e poi vedi gli attori che recitano Shakespeare come lo si faceva nel Settecento, che non è una cosa proprio indicatissima adesso.
Sì, e comunque poi c'è invece il secondo punto che volevo toccare, di cui ha già parlato Matteo. È che sì, tu hai parlato della produzione del piccolo di Romeo e Giulietta affidata a Martone, e hai detto giustamente: dobbiamo calcolare che quella, tra l'altro, è il top della produzione teatrale che abbiamo in Italia, in Europa, quindi ha un budget altissimo. Però per budget altissimo nelle migliori produzioni teatrali parliamo di, quanto aveva, 600.000 euro di budget?
Sì, 800.
Cioè,
800 milioni.
Capisci che rispetto al cinema è un altro mondo, no?
Certo.
È un altro mondo, ma perché? Perché il teatro a livello appunto di banalmente di budget, richiede molto meno. Cioè, col teatro con molto meno puoi fare molto di più.
Beh, immagino che comunque, se io penso a tutte le persone che devono lavorare dietro a un film, ci sono banalmente più teste che devi pagare, perché tra... A parte tutta la parte di montaggio,
certo,
che il teatro non ha.
Sì, sì. Anche perché la produzione ha varie fasi, cioè pre-produzione, esatto. Produzione, post-produzione.
Poi anche solo il fatto che hai bisogno di molte più location tendenzialmente, cioè non hai solo il teatro in cui, per carità, devi adibire la scenografia, poi la scenografia può cambiare durante il corso dello spettacolo, però quindi immagino proprio le portate di spesa siano diverse. Poi credo che ci sia anche un discorso di ROI, cioè di ritorno sull'investimento.
Sì.
Mm-hmm. Cioè, io adesso non voglio... Chiedo a voi, perché siete voi gli esperti del settore. Il teatro, magari, soprattutto negli ultimi N anni, sta vivendo un periodo in cui, come dire, a livello puramente di ritorno economico, non è paragonabile a quello che...
Quello sicuramente no. Sono due mondi
assolutamente
proprio separati.
Fai conto solo che io, prima, nelle mie ricerche, mi sono imbattuto nel diciamo, non so come definirlo, era tipo tabella del budget del Teatro Stabile di Palermo per una stagione, ok? Non so come cacchio ci sono finito.
Io quando
di internet.
Quando Max dice le mie ricerche, me lo immagino col cappuccio al buio,
sì,
con gli occhialetti,
sì,
per la luce
sì.
Blu che digita.
Vabbè, mi sono imbattuto in un documento del Teatro Stabile di Palermo che faceva una previsione delle entrate, di quelle che sarebbero state, secondo loro, basandosi sulla stagione 18-19, le entrate del 19-20. Poi sappiamo tutti come è andata a finire quell'annata, però loro si aspettavano, cioè era scritto appunto in base alla buona campagna abbonamenti, in base all'ottima annata precedente, ci si aspettava che il Teatro Stabile di Palermo, in tutta la stagione, quindi non un solo spettacolo, ma un'organizzazione come un teatro stabile, in tutta la stagione avrebbe ricavato circa 5-6 milioni di euro. Cioè, queste sono le proporzioni, no? Una produzione cinematografica viaggia su un binario completamente diverso, proprio come
sì, più che altro
industria.
Per un film.
Sì, esatto, per un film. Quindi si stava parlando invece di una stagione,
sì, certo.
La stagione di un teatro, quindi...
No, sono proprio due mondi
diversi. In cui erano inclusi dei sussidi anche della regione, perché ovviamente, perché quando, diciamo, nel teatro come in altri settori della cultura, le sovvenzioni statali giocano un ruolo fondamentale per la sopravvivenza,
certo,
di moltissime realtà, no?
Purtroppo in questi ultimi anni purtroppo i teatri non sono stati molto aiutati. C'è stato proprio un abbandono quasi totale a loro stessi e questa cosa sinceramente mi ha dato sempre molto fastidio. Però devo ammettere che ultimamente, andando a teatro, vedo sempre le sale gremite.
Ma
gremite.
Effettivamente, perché c'è sempre questo pregiudizio del fatto che alla fine ormai la gente, tra virgolette, non vada più a teatro. Ma non è vero, banalmente non è vero.
È proprio una stronzata, perché io vedo tanti, e anche quando mi vengono a dire ci vanno solo i vecchi, ci vanno i vecchi, questo è vero. Però poi c'è da dire, ci vanno i vecchi perché? Perché il teatro in Italia è fatto dai vecchi. Ma questa è una piccola...
piccolo sassolino che sta alla scala.
Me lo tolgo così. Cioè, comunque,
se qualcuno si sente offeso, fa bene.
Vabbè. Butti giù dalla finestra.
La primavera fa questo effetto.
Scherzo. Comunque, no, assolutamente. Cioè, io vedo tantissimi ragazzi che vanno a teatro. Poi c'è da dire... È perché mi vivo la realtà teatrale di Milano.
Dall'interno, sì.
Ma poi di Milano.
Vero.
Perché se vai in un teatro di provincia o in un teatro... Cioè, oltre al fatto che... nel senso... Quello che ti può capitare è il gruppo oratoriale che ti sgancia quella cosa lì che è molto simpatica, fa ridere, va bene, ci sta. È un buon modo per iniziare,
certo.
Perché alla fine si inizia sempre così. Poi, se ti piace farlo, è giusto che tu lo faccia, a prescindere dal fatto che venga bene, venga male, sia bellissimo. Perché non è che dobbiamo sempre immaginarci di fare l'arte. Possiamo anche divertirci a giocare.
Anche che puoi fare l'arte soltanto se sai divertirti.
Quello
sai
sicuramente,
giocare.
Quello sicuramente.
No, non la fai l'arte. Sì, un altro motivo per cui forse i teatri... sono animati anche da persone più in età, banalmente il biglietto del teatro ha un costo che tendenzialmente magari un ragazzo giovane non può sostenere, diciamo, in maniera continuativa. Certo, una volta può farlo, tipo, a parte che ci sono delle, sto scoprendo ora il mondo del teatro, e giovedì vado a vedere all'Elfo Riccardo III, e ci sono delle sovvenzioni per gli studenti, per i giovani, molto molto molto, sì, molto, sì, interessanti, sì, cioè, ma... io ho pagato 16 euro il biglietto,
ma
per
ci
andare,
sono anche delle promozioni, invito a teatro, sì, che sono molto interessanti.
No, ma per i giovani ci sono queste cose. Alla fine tu dicevi, per vederti uno spettacolo come Riccardo III all'Elfo, che è una produzione importante, tu hai pagato 16 euro, che non è tanto più che come andare una sera al cinema.
No, esatto, cioè, i miei amici sono andati a vedere Akira versione speciale scorso weekend.
Sono andato a vederlo anch'io.
Esatto. Dato che era evento speciale, erano 12,20 euro, sì, per esempio, sì. Quindi alla fine balla poco. Con due serate al cinema fai una serata.
Ma anche perché al cinema ti porti dietro, cioè sicuramente ti pigli i popcorni, ti pigli la Coca-Cola.
Tu sei uno di quelli con popcorn e Coca-Cola? Io zebra.
No, io per forza.
Io vi odio a voi.
ma io sono stra silenzioso quando faccio
non
queste
cose.
Non
me ne frega una doppia
Te lo giuro.
Zeta, io vi odio a voi.
Te lo giuro.
Vi odio, che voi mi insozzate le sale cinematografiche.
Pensa che...
Tutti i popcorn in giro MMS. Tutti che sgranocchiano i bicchieroni, ve odio.
Ho fatto anche peggio, perché sono andato, allora non so se dovrei dire questa cosa, però la dico. sono andato in Fondazione Prada a vedermi 8:30 la scorsa, quando è stata, settimana scorsa.
Wow.
E infatti non l'avevo mai visto, spettacolare. E praticamente in Fondazione Prada, a parte che è molto bello il cinema, ma noi ci siamo preparati preventivamente e siamo arrivati lì coi tramezzini della PAM, no? Perciò noi siamo arrivati con lo zaino e poi ad un certo punto li abbiamo aperti mentre c'era Mastro Ianni che si interrogava su che cazzo fare. Io ho preso il mio bel tramezzino e me lo sono mangiato di gusto.
Che fango.
Abbiamo appena dato inizio a una faida che durerà per sempre.
No, allora, dopo tutto quello che abbiamo detto, tendenzialmente, da quando si decide di mettere in scena uno spettacolo alla sera effettiva in cui lo spettacolo va in scena, quanto tempo in media può passare? Cioè, per esempio, se io penso alla produzione di un film, di solito si conta un annetto minimo per mettere in piedi una pellicola cinematografica. In ambito teatrale?
Ma allora, se parliamo di... Restiamo sulle produzioni importanti, perché poi se andiamo a troppo
se
a diversificare...
A vedere le piccole produzioni, non...
Si varia tantissimo, si varia troppo.
Voi quanto ci avete messo?
Ah, no, noi è un discorso particolare.
È molto particolare.
È molto diverso, perché noi abbiamo dovuto... Cioè, non tutti fanno... Tra di noi non tutti fanno questo, solo... Matteo fa un'accademia e ha delle esperienze professionali, sta iniziando a fare questo di mestiere. Un altro di noi, Daniele, fa un'altra accademia. Però per il resto io ho un po' abbandonato, mi sono molto concentrato sull'università, certo. Non sto più facendo quello a tempo pieno e siamo tutti studenti universitari adesso, più che prima che attori, no? Quindi noi abbiamo dovuto incastrare i tempi della produzione con le nostre vite anche. Quindi
conta che poi a livello proprio di tempistica, un anno fa a giugno ci viene proposta la cosa.
Esatto.
Verso novembre,
fine novembre viene finito il testo.
Viene finito il testo e noi finalmente lo possiamo leggere. Febbraio però abbiamo la prima lettura.
No, la prima lettura l'abbiamo fatta a fine dicembre. Ma poi ci siamo fermati per due mesi e abbiamo iniziato a provare a febbraio.
Esatto.
Con delle settimane intensive, poi pausa, un'altra settimana ricavata.
Ok, quindi diciamo il vostro caso non fa scuola.
No, il nostro caso non fa scuola. Per quanto riguarda invece le produzioni di punta, diciamo quelle più famose, tipo appunto Romeo e Giulietta del piccolo, io mi ricordo che avevano aperto i casting, quindi stavano iniziando effettivamente a mettere le mani in pasta per produrre lo spettacolo, cos'era, estate scorsa? Forse maggio al massimo. Comunque
9 mesi più,
sì,
o meno.
Sì, 9 mesi.
Comunque i teatri devono preparare le stagioni molto prima.
Sì.
Perciò comunque le prove arrivano molto prima, cioè tutta la preparazione è dilatata in un tempo che non deve precedere, secondo me, l'estate. Cioè, in quel momento è un momento di intermezzo in cui le stagioni chiudono, poi si riparte a settembre, però tutti quanti hanno già provato. Poi dipende magari se sei in fondo alla stagione, non so. Io non ho mai avuto questo tipo di esperienza professionalizzante. Io ho sempre avuto quelle piccole cose che facevo in un teatro, perché ci si riusciva a infilare in mezzo a una rassegna. E questo.
Però cambia molto anche nel cinema, soprattutto per...
Vabbè, certo.
Tu mi parli di almeno un anno, che è vero. Per quanto riguarda realtà più piccole, soprattutto nel cinema italiano, non so, io ho vissuto in prima persona,
infatti,
le produzioni durano meno. tipo, ma poi dipende anche dal genere di film, ovviamente. Io ho preso parte a un film che era film d'autore, che era una produzione molto importante per il cinema italiano. Però se la confronti col cinema americano, col film che vuole competere agli Oscar,
più che altro penso, per esempio, il film a cui hai partecipato tu, si può dire Gli Sdraiati, per chi non
si
lo sapesse,
dire,
okay,
si
Gli Sdraiati,
perché se lo vuole recuperare, esatto, su Netflix,
Netflix.
Netflix. Su Friskies, con Claudio Bischio,
film di Francesca Archibugi, che vi snocciolo qualche numero semplicemente per darvi un'idea. Era comunque una delle produzioni più importanti in Italia, perché la regista è molto importante, premio David, comunque affermata. Il tutto anche lì ha preso sui 9 mesi.
Sì, stavo pensando, comunque essendo di fatto una commedia.
Sì, anche sì,
sì,
commedia nel senso,
diciamo, un dramedy, ecco.
Sì,
sì.
Non ha, è un genere diverso.
Non ha bisogno di grandi, di grande post-produzione, effetti speciali.
Però io vi dico, allora, solo il budget per quel film erano circa 2 milioni di euro. Ok, quindi niente rispetto a...
Sì, sì, sì. Ma l'Italia non riesce a muovere capitali,
no,
per... come...
E a livello di tempistiche io mi ricordo che ho iniziato a fare i provini a tipo febbraio, marzo, e le selezioni sono andate avanti perché... Il nostro era un caso particolare perché per quel film hanno aperto i provini anche a dei ragazzi nelle scuole. Io sono stato preso così. E i provini sono finiti a circa metà aprile, inizio maggio. E poi noi abbiamo iniziato a girare a inizio giugno, metà giugno, finito a metà luglio, fine luglio, e il film è uscito a novembre. Quindi queste erano le tempistiche.
Ah, ok, abbastanza serrato.
Sì, molto serrato. Comunque. Perché ha questi ritmi, soprattutto il cinema italiano, soprattutto di quel... Poi, quello era un caso... Gli Sdraiati era un caso un po' particolare, perché non volevo... Cioè, non è solo... Non è una... diciamo, la commedia tipo maschi contro femmine.
No, certo.
Quelli sono, hanno tempi di produzione anche ancora molto più serrati.
Vabbè, ma perché lì c'è pochissimo lavoro da fare.
Non ce n'è quasi nulla.
non è vero, adesso, però ci siamo capiti.
Riattacchiamo come nella puntata sui cinepanettoni a sparare merda sul...
No, però sì, sono... Dobbiamo tenere presente che sono... Ci sono chiaramente delle differenze enormi anche all'interno dello stesso ambito del cinema. Però, ritornando al teatro, quelle sono più o meno le tempistiche. 6-9 mesi per delle produzioni importanti, meno di quello non te la cavi.
Certo,
ho capito. E invece una domanda, tra virgolette, spiccia, ma se qualcuno dei nostri ascoltatori carissimi avesse in mano un'idea, un testo che ha scritto così, e volesse metterlo in scena... Cosa gli consigliereste?
Questa è una domanda veramente simpatica.
Io gli consiglierei di trovarsi un lavoro, perché è un lavoraccio questo.
Almeno noi siamo un podcast di trattenimento e teatro.
Scherza. È una domanda simpatica, perché effettivamente non c'è una maniera... Perché c'è sempre da ricordare che... è molto banale dirlo, però in questo mestiere c'è un'incognita che copre almeno il 70% della buona riuscita di questa impresa, che è effettivamente la fortuna, cioè che le cose ti devono andare davvero bene in qualche maniera, devi beccare le cose giuste, ti devi tanto muovere tu, cioè non puoi aspettare persone facciano le cose per te. Cioè, io la chiamo in contesto, cioè me l'ha passata una mia insegnante, bisogna avere un po' la grana. Se hai la grana, cioè questo concetto metafisico che ti fa andare avanti, questa forza di propulsione che ti spinge.
Determinazione.
Esatto.
Cazzim.
L'assetto da guerra.
È vero, è vero.
E tu ci devi andare sotto. Io ho avuto come esperienza. I miei... io faccio un'accademia. La classe dell'anno prima... quando io ero ancora, perché siamo di 2 anni la mia accademia, ma qua era il nostro ex secondo anno, perché io adesso sono al secondo anno, si erano trovati talmente bene che avevano praticamente assemblato una compagnia tra di loro, una classe che diventa compagnia. Iniziano a preparare, appunto, cioè, è stato anche un caso limite, perché non accade spesso una cosa del genere. La classe si forma la compagnia, iniziano a scrivere un testo e dal testo poi si arriva a iniziare a proporre ai teatri. Loro sono riusciti, mandando tantissime email, presentandosi ai teatri, sono riusciti a beccarsi una serata verso maggio di 2 anni fa al Martinit, che è un teatro inculatissimo, al di là, cioè un po' più in là di Lambrate. Però si sono fatti una sera un pienone di 400 posti. Perché, perché hanno invitato chiaramente il mondo e sono riusciti a farsi questa puntata, questo spettacolo. E poi hanno fatto anche delle repliche. Adesso loro stanno lavorando.
Sì.
Ma perché? Perché si sono attivati. Chiaramente devi sempre pensare che alcuni giorni, una settimana potresti trovare il lavoro della vita, l'altra settimana potresti nuotare nella merda.
È un po' come avviare una startup. Intraprendere la via della costruzione di uno spettacolo teatrale, soprattutto se hai una tua compagnia e se lo spettacolo nasce a partire dalla tua compagnia, quindi a partire dalle persone che hai incontrato, è proprio un viaggio quasi anche imprenditoriale, perché devi impacchettare un prodotto e venderlo ai teatri.
Spesso viene filmato, che so, la prima. Oppure anche la prova generale, che so, viene filmata e il video, che è una sorta di demo, viene mandata a molti teatri perché magari possono prendere in considerazione l'idea di inserirlo in una stagione.
Ecco, perché diciamo che una grossissima differenza a livello di industria tra il cinema e il teatro è che in ambito cinematografico arrivano in sala solo prodotti che appunto hanno dietro un'industria, mentre il teatro è fatto in realtà per il 90% di piccolissime produzioni, piccolissime produzioni, quindi sono compagnie che sono letteralmente delle piccole imprese che ti sfoderano dei prodotti originali e cercano loro in prima persona di vendersi ai teatri. È così che diciamo prende vita l'industria del teatro.
Ma perché chiaramente non è che c'è solo il piccolo, non c'è solo il Carcano, non c'è solo l'Elfo, ci sono una miriade di piccoli teatri chiaramente la gente non si caga.
Quelli sono il grosso, mentre nel cinema è il contrario. Le piccole produzioni indipendenti sono delle chicche che non trovano molto spazio tra il pubblico. In realtà, paradossalmente, a livello numerico, sono molte più le persone che vedono piccole produzioni nel teatro che non quelle che hanno l'occasione di vedere le grandi produzioni.
Sì.
Proprio a livello di massa di piccole compagnie che esistono, occupano la maggior parte in realtà del volume dell'industria teatrale.
Ho capito. Ma invece dal punto di vista attoriale, cioè, voi che siete attori e entrambi avete recitato sia su un palco che dietro una camera, no?
Questa è la domanda, questa domanda mi piace. A cui posso rispondere con molta precisione.
Cosa cambia? Cosa vi piace di più? Come cambia la preparazione? Diciamo, l'attore cinematografico e l'attore teatrale, anche perché sono due mondi che si parlano, cioè, soprattutto in Italia, l'attore cinematografico tendenzialmente nasce come attore teatrale e tanti attori di cinema italiani, penso ad Accorsi, penso a Favino, sono due dei nomi più importanti anche del cinema attuale, sono poi molto affezionati al teatro e continuano ad andare a portare spettacoli in teatro. Ecco, che rapporto c'è tra le due figure, tra i due mondi? La vostra esperienza cosa vi ha fatto,
prego, Matte.
Vi porta a pensare.
Vuoi iniziare tu?
Allora, io ho avuto esperienze professionalizzanti e non molto più a teatro, e il teatro per me resta e resterà sempre, cioè, un po' il luogo del cuore. Io ho fatto tanti corti per accademie, per università multimediali. E c'è proprio una grandissima differenza. Grandissima. Oltre al fatto che una cosa che io odio dell'audiovisivo, che non riesco veramente ad accettare dentro di me, è la pazienza che ci devi mettere durante la giornata, perché tu puoi restare lì anche alzato, cioè tu stai alzato e fermo a non fare niente molto più di quello che reciti alla fine.
Sì.
Poi nelle piccole produzioni io sto parlando,
no, anche...
ma anche nelle grandi.
Sì, poi ti dico, ma sì.
Poi tu sicuramente puoi parlare meglio di me rispetto a questo, però c'è il fatto che io devo ripetere una scena almeno 12 volte perché devo stare attento ad ogni minimo movimento che posso fare. È sicuramente un'esperienza interessante. Io preferisco essere un po' più libero, è per questo che io preferisco il teatro, ma anche per quanto riguarda la preparazione.
C'è più margine di errore a teatro anche, e c'è più, diciamo, non margine di errore in senso se sbaglia e va bene così, ma questa libertà lascia anche più spazio magari al singolo.
Assolutamente, è perché il margine d'errore viene, cioè,
è una parte, è part of the game.
È funzionale, cioè. È funzionale perché il teatro tu puoi preparare, tu ti prepari, cioè prepari, che so, 9 mesi per una sera magari, per una singola sera, per un'ora del tempo delle persone che vengono a vederti. Lì non puoi sbagliare, però durante tutti questi 9 mesi tu il margine d'errore... Io sono un grande estimatore dell'errore, cioè più si sbaglia meglio è. No, no, io sono un grande estimatore di un sacco di cose che la gente sbatta tantissimo.
Beh, sabato sera arriverò a teatro e vedrò Matteo ruttare davanti
sì,
a...
Sì, sì, ma perché? Perché l'errore ti porta sempre a un miglioramento e ti porta sempre a scoprire delle cose che magari... Cioè è un po' una scomposizione, cioè tu ti devi un pochettino rompere prima di poter... vedere la cosa da un altro punto di vista, perciò ti riassembli sempre in una maniera diversa da come sei partito. E secondo me l'errore in teatro poi l'errore in teatro è divertente quando anche sei in scena, cioè perché metti caso sbagli, tu devi trovare il modo per uscirtene fuori da
quella situazione.
Io
ho memoria ancora dell'ultimo saggio ancora che abbiamo fatto io e te quando ancora frequentavamo il corso di teatro insieme. Era il 2019, Come tu mi vuoi, fatto da noi. Io mi ricordo ancora la sera della prima, Matteo si dimentica una battuta che era praticamente battuta che doveva farlo uscire di scena, no? Quindi lui si dimentica di dirla e quindi rimane in scena.
No,
aspetta, no, è vero, lui doveva scacciare,
è vero.
Lui doveva dare il là, diciamo, a due attrici affinché loro uscissero di scena. Si dimentica questa battuta e queste due rimangono lì in mezzo perché non hanno avuto la battuta per uscire. E anche, cioè, momento di sospensione, Matteo un attimo panica perché si rende conto che c'è qualcosa di sbagliato. Tutti abbiamo un attimo in cui ci congeliamo e poi loro due con questo guizzo di improvvisazione fanno: vabbè, noi andremo. Se ne vanno.
È stato molto divertente. Poi tra l'altro io mi ricordo, perché l'ho visto non troppo, cioè non dico recentemente, però rivedendolo, a me quando l'ho fatto mi sono sembrato, cioè quei secondi mi sono sembrati un'eternità,
sì.
Poi in realtà era pochissimo tempo.
Sì, sì, è stata una frazione di secondo.
No, poi l'errore in teatro è proprio divertente, cioè proprio divertente, proprio divertente. Sono proprio due mondi diversi.
Che tra l'altro, se posso, piccola parentesi, se ci pensi, l'errore è l'essenza del teatro, nel senso che è il suo tratto, è il tratto più distintivo del teatro, perché l'esperienza unica del vedere uno spettacolo dal vivo lo fa appunto... lo fa essere diverso dal godersi un film al cinema o a casa, per il fatto che quando tu guardi un film sai già che è perfetto dal punto di vista degli errori.
È così.
È
esattamente
è un
così.
Finito. Invece uno spettacolo teatrale è una scoperta. È una scoperta continua in cui c'è quella piccola consapevolezza dello spettatore, che lì ci sono delle persone in carne e ossa che stanno letteralmente facendo prendere vita in quel momento davanti a te, come uno chef che ti cucina, che ti spadella davanti al tavolo, ok? Che può... cioè, c'è sempre la possibilità che si rovini tutto, no? Lo chef che ti cucina davanti, che ti fa il flambé al tavolo, ha sempre quella piccola... poi è espertissimo, non lo farà mai, ma c'è sempre la possibilità che ti bruci il dessert. E lo stesso è lo spettacolo teatrale, no?
C'è
non
ancora,
so se
c'è
questa
ancora
metafora...
C'è ancora un po' di artigianato nel teatro. Siamo ancora, cioè, il teatro è ancora un posto di artigiani.
Il teatro è ancora un qui e ora.
Sì,
cioè,
sì.
Appunto, come dicevi tu, Max, io vedo un film, lo metto in play e so che è quel film sempre.
Esatto.
E non può che essere quello, bello brutto che sia. Cioè, una volta che il film è stato girato, è stato distribuito, è quello. Invece lo spettacolo...
Non lo è mai. Non
è mai
lo stesso.
Cioè, giovedì arriverò a teatro a vedere il Carlo III con un'altra prospettiva adesso.
No, ma poi da quello che so è molto... cioè, me ne hanno parlato bene. Me ne hanno parlato molto bene di Riccardo III.
E tu, Max, se dovessi scegliere tra recitare in teatro e recitare... anche perché tu appunto hai lavorato anche una grande produzione,
sì.
Quindi magari...
Vabbè, adesso c'è da mettere la piccola parentesi che ero molto giovane e avevo un ruolo molto piccolo.
Un pischello.
Quindi, però ho vissuto un'esperienza che...
Daniel Radcliffe è a suoi albori, la pietra filosofale.
Ho visto quel mondo abbastanza dall'interno per poter dire alcune cose che semplicemente dall'esterno non si vedono. Personalmente, avendo avuto quell'esperienza all'interno di una produzione cinematografica e poi avendo fatto io piccole cose molto più amatoriali con i miei amici davanti alla camera, io continuo a preferire il teatro perché è semplicemente una magia diversa. È un approccio al lavoro totalmente diverso. E lo preferisco probabilmente semplicemente anche solo perché ci sono cresciuto. E quindi c'è sicuramente una parte personale. ma anche per quello che abbiamo appena detto, per la natura del prodotto finale di una produzione teatrale rispetto a quella cinematografica, che è sono due cose in realtà non comparabili, in cui appunto io sposto la mia preferenza sul teatro per questioni affettive, ci sono cresciuto e tutto, eccetera, eccetera. Però sono due cose in realtà non comparabili. Come diceva prima Matteo, il cinema, recitare davanti a una telecamera, è una
io lo vedo anche come un grosso sforzo che devo
fare. Sì, è uno sforzo tecnico. È veramente molto tecnico.
Non che in teatro non ci sia la tecnica.
No,
perché in
c'è,
teatro...
ma è una cosa diversa. Cioè, tu, davanti alla cinepresa, sei uno strumento, sei lo strumento di un'industria, ok? Sei un ingraggio tecnico quanto la luce che hanno appena montato, da un certo punto di vista. Perché il focus, l'inquadratura, per l'appunto, è così precisa e limitata a quella precisissima cosa che si sta facendo in quel momento, che l'attore è... quel pezzettino preciso di quell'ingranaggio in quel momento, che serve proprio in quel momento, e non ha la libertà di un attore che in teatro, una volta che... cioè, nel cinema, una volta che tu hai fatto 35 volte la stessa scena, hai fatto 85 take, quella scena poi è archiviata, ok? A teatro tutte le scene ritornano continuamente, è un flusso continuo, non poi finisce mai, non c'è mai nulla di archiviato, torna tutto sempre.
Nel cinema c'è questa cosa, cioè tu fai per 35 volte, per 35 take, sempre cose che per ottenere la perfezione,
esatto.
per ottenere quella che secondo il regista deve essere la perfezione. Il bello del teatro è che tu fai per 200 volte, perché magari devi farti 200 repliche, in tutta Italia, e ogni replica sarà diversa dall'altra.
Sì,
perché lo farai in maniera diversa, ti approccerai al lavoro in maniera diversa. Poi magari l'impostazione è quella, però comunque qualcosa ti sforzerai di trovarlo. Ho fatto una discussione con i miei amici rispetto a questo, che loro dicevano: non so se riuscirei a fare la vita da teatrante, più che altro perché vorrebbe dire fare per mesi, un anno, anche più di un anno, la stessa identica cosa in parti diverse. Cioè, preferisco fare una cosa che la faccio, dura un tot di mesi, resta lì, me la posso vedere quando voglio. E io ho detto, no, facciamo gli esuli, nomadi a fare quello che...
Però questo è verissimo ed è anche il fascino speciale, secondo me, del teatro, ma è per quanto riguarda il prodotto finale. Però anche per quanto riguarda la produzione, sono due mondi diversi, perché appunto dicevo, una scena al cinema, una volta che l'hai fatta, l'hai archiviata, e c'è un livello... anche di noia e di maniacalità nel sistemare alcune cose che sono prettamente tecniche, anche quando stai recitando, che non c'è in teatro. Cioè, io mi ricordo quando giravamo alcune scene che si devono fare mille inquadrature, la stessa scena devi farla da mille inquadrature, quindi
sì, campi contro campi,
campi contro campi, e ci sono un numero di cose falsate in gergo tecnico, cioè non saprei come spiegarlo, com'è che si spiega? Non lo so, ad esempio, magari giriamo una scena in una certa prospettiva, da una certa inquadratura, poi
giriamo
la stessa scena e magari la giriamo da un'altra inquadratura in cui noi non possiamo più essere nelle stesse posizioni. Anche se nel film è lo stesso istante, l'inquadratura è... la scena è falsata, nel senso che devi dare un effetto particolare, devi metterti in posizioni diverse. Questa cosa in teatro non c'è. Io mi ricordo, per alcune scene, venivano a spostarmi letteralmente di un millimetro la spalla, magari, o il braccio, mettilo un po' più giù di 2 centimetri, che nell'inquadratura deve stare perfettamente così. La testa, tienila un po' più su, che la luce la prendi meglio così, a livello di centimetri proprio. Che è una cosa, è un'attenzione maniacale e, mi rimanerebbe da dire, non so, industriale, che non c'è nel teatro. E poi nel cinema continui a entrare e uscire dal lavoro per quanto riguarda l'attore.
Che è una cosa che veramente...
le lunghissime attese, venivamo convocati magari la mattina alle 11 e iniziavamo a girare alle 4 di pomeriggio. Poi giravi per 20 minuti, poi un'ora di pausa perché devono spostare le macchine, le luci.
Allora, forse è una cosa anche un po' capricciosa da dire, ma io ho bisogno... in quello che faccio, di entrare in un flusso del lavoro.
Esatto, al teatro sei sempre nel flusso. Okay.
Io ho
poi
bisogno di
cazzeggi anche, fai pause, però
certo,
è molto più immersivo.
Ma è un po' come in qualsiasi lavoro, cioè nel senso, anche se fai il pizzaiolo e tu magari sei lì che arrivi stanco a lavoro, una volta che ti metti a fare il servizio tu entri in un flusso di lavoro. Perché? Perché hai comunque robe da fare. Poi chiaramente un pizzaiolo dice, ma cazzo, voglio fumarmi una sigaretta, lasciatemi finire un attimo. Cioè, ma ci sta, ma quelle sono pause. Però è proprio vero, cioè è proprio vero. Sono due mondi estremamente differenti l'uno dall'altro.
Però ho sempre avuto la percezione, che magari è falsa, che è più facile essere un cattivo attore al cinema che un cattivo attore in teatro, o sbaglio? Cioè, se non sai, se non sai recitare, cioè, o meglio, se non sei un bravo attore, te la cavi di più al cinema che al teatro, o sbaglio?
Beh, al sì. cinema, sai perché? Perché al cinema puoi farti,
è tollerato,
puoi,
non so,
no, come. Sì, perché
cioè,
è
quei montaggi alla fine,
ma
puoi fare un
non
po' di
solo quei montaggi, ma è anche un po' mezza paraculata questa. Perché? Perché magari tu sei cioè, perché tu magari per un film ti viene richiesto di essere vero, realistico, e certe persone non recitano nemmeno, fanno quello che farebbero ogni giorno, dicono le battute che ci sono su un copione come le direbbero normalmente. Nel teatro questa cosa non è così. Nel teatro non è.
Non puoi mai permettertela, anche quando il tipo di recitazione richiesta è realistica anche in teatro.
Ma sì, perché nel teatro, cioè, secondo me, un teatro di tipo realistico è anche un teatro poco interessante. Ma perché? Perché questa è una pippona mentale che mi sono fatto io. Cioè, nel teatro non si. Cioè. In quelle quattro assi tu puoi portare veramente quello che vuoi, puoi dire l'indicibile. E portare la realtà a volte è anche in qualche modo limitante per quello che fai. Cioè, secondo me è limitante in qualche maniera. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi. Perché devi per forza fare una cosa banale? Cioè, che poi è interessante la realtà, però in teatro puoi andare ben oltre. Tu puoi raccontare la realtà in 10.000 maniere diverse. Se tu riesci a raccontarla anche in una sola maniera che è differente da quello che è, dal principio base, secondo me tu hai fatto teatro. Perché cos'è l'arte? Cioè, l'arte secondo me è semplicemente il contenuto che si ripete per millenni di storia, perché il contenuto è sempre quello, il tema, i grandi temi, l'amore, la morte, quelle cagate là. Però,
sì, beh, sono le stesse da Euripide, però, cioè, perché
sono le stesse. È la forma che cambia.
Perché noi continuiamo a fare le lettere in tutti i modi diversi? Perché le lettere ci continuano a dire qualcosa.
Però è la forma che cambia. Perché tu comunque l'arte è forma. Tu devi cambiare e ci sarà sempre una forma diversa. E l'arte la fai cambiando la forma ogni volta, inserendo qualcosa di nuovo.
Madonna, qui potremmo parlare giorni.
Matteo contro il realismo,
no, 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 no,
cioè,
no.
Se Matteo fosse andato a teatro negli anni 50 sarebbe stato col canne mozze in ogni
togliete quei tavoli.
Va bene, per chiudere vi faccio questa domanda al volo. Io non ho mai capito per quale doppia Z di motivo non si può mettere il viola in teatro.
Colpa della chiesa.
Il merda 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 lo so, perché se dico merda 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 vuol dire spero che venga tanta gente, che così vengo con tante carrozze, quindi fuori dal teatro si crea un bel cumulo di merda.
Esatto.
Giusto?
Il colore viola è legato a allora, tanto tempo fa, quando era periodo di
tanto tempo fa,
prima che l'anello fosse
quando preso. È sempre comunque colpa della chiesa, cioè la chiesa è primo grande nemico dei teatranti.
Salutiamo Papa Francesco.
Salutiamo Papa Francesco
col Moncler.
Esatto, e tutti i cardinali e
il Monclero.
Durante il periodo di Quaresima in generale i preti, tutti i prelati si dovevano vestire di viola. Durante il periodo di Quaresima erano proibite le rappresentazioni teatrali. Perciò
perché non potevi mettere il viola come i preti?
Esatto. Perché,
che storia.
Perché lo mettevano proprio i preti. Perché i preti si vestivano di viola, perciò è diventato un colore sfigato. Ma la cosa divertentissima è che il colore cambia di paese in paese. Perché in certi paesi è giallo, adesso non mi ricordo, però mi ricordo il giallo, il blu, il verde, in tutta Europa. Cioè, in ogni paese
in base
di Europa,
al colore della Quaresima.
In ogni paese.
Tra l'altro, noi siamo in Quaresima in questo momento.
Ah, è vero.
Siamo in Quaresima? È vero.
Quindi, se venerdì quando vengo a vedervi, c'è.
Sai che mi sa che qualcuno. Chi è che ha i pantaloni viola? Qualcuno di noi ha i pantaloni viola?
Spero di no.
Yeah, arrivo.
No, credo di no, perché Omar avrebbe sparato.
Ci sono
alla
tante
costumista.
Cose molto divertenti. Anche, per esempio, non si fischia a teatro.
Vero? Se cade il copione, devi sbatterlo tre volte a terra.
Questo lo sapevo.
alcuni fanno una cosa stranissima, che è mettere il sale ai bordi. Ai bordi del palco.
Ai bordi del palco? Contro le formiche? No, quelli.
Non lo so, è una cosa un po'.
Contro i tecnici luci.
Non ti puoi avvicinare più.
Ah, tu sei iperteso. Aspetta che tu fuori il saligno. Ragazzi, è stata una puntata interessantissima. E forse perché non ho parlato io, quindi è stato.
Ma non è
più interessante.
Senza le tue questioni non sarebbe andata avanti.
Potremmo fare una puntata invece più sulla sceneggiatura cinematografica. Che in realtà era contemplato un discorso anche questa puntata, sì. Ma come al solito straparliamo. Quindi.
Ma è stato bello così. Sì, magari. Se ragazzi, se volete, ragazzi e ragazze, tutti e tutte, se volete vedere una puntata sulla sceneggiatura, mandateci un DM a nonfundrammas_radiostatale.
E ragazzi, mi fa troppo ridere questa veste da influencer, esatto, che hai preso.
Adesso arriverò col QR code, però lo dovrò leggere tipo codice a barre.
Adoro.
Ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi ci vediamo. Allora, per chi ci ascolta su Spotify, non lo so. Per chi ci ascolta in live, non lo so nemmeno quello.
Ci vediamo prima di tutto venerdì, sabato e domenica.
Ah, venerdì, sabato e domenica alla
Factory 32.
Esatto, a Milano. Per vedere i nostri due, gli uomini più belli del Lombardo-Veneto. E poi noi ci riaggiorniamo per una prossima puntata la next week.
Sì, signori. Buon pomeriggio a tutti, come al solito.
Bella, bella.
Ciao.